Grazie, grazie al professor Mancini che come al solito è riuscito a tenere, come dire, alta la nostra attenzione e il riferimento a Croce, quindi ci guida e ci fa riflettere su questo tema. Passo quindi la parola alla professoressa Falciano, vicepresidente dell'INFN, che è un ente che appunto conoscete tutti, ormai negli ultimi anni anche come dire, persone non appassionate di fisica, quindi ormai anche i cittadini comuni conoscono la mission dell'INFN e la sua presenza su tutto il territorio italiano e attraverso gli istituti che sono appunto presenti poi in molte università. L'intervento della professoressa Falciano è gli obiettivi di sostenibilità per i settori della conoscenza, la ricerca. Grazie.
Grazie, buongiorno a tutti. Io ho delle slide, quindi mi alzo e mi muovo. Come diciamo i fisici non si smentiscono mai. Allora, dunque, intanto ringrazio molto per l'invito e per questa opportunità, diciamo, di in qualche maniera raccontarvi la riflessione che abbiamo fatto sul ruolo della ricerca e degli enti pubblici in generale di ricerca all'interno di questo paradigma emergente dello sviluppo sostenibile. La domanda alla quale dobbiamo rispondere è quale percorso intraprendere per raggiungere entro il 2030 gli obiettivi di sviluppo sostenibili fissati dall'ONU. E allora diciamo, vorrei rispondere subito a questa domanda, sintetizzando poi quello che sarà il mio intervento, che farà degli esempi di ricerca scientifica che incrociano questi obiettivi di sviluppo sostenibile. Direi che la ricerca, essendo una fonte continua di innovazione, con ricadute ad ampio spettro, è sicuramente un mezzo formidabile per trasformare e migliorare la società, contribuendo quindi in maniera diretta a molti degli obiettivi di sviluppo sostenibile, come cercherò di mostrarvi in seguito. Occorre quindi comprendere come le politiche in atto, sia a livello governativo che ministeriale, possono incoraggiare, sostenere ed eventualmente anche correggere queste ricadute, definendo quindi la roadmap verso l'orizzonte lontano del 2030. Questo è, diciamo, lo schema colorato con il quale si mostrano questi 17 obiettivi che hanno definito gli stati diciamo, che si erano riuniti presso le Nazioni Unite. Sono degli obiettivi globali e sono rivolti a tutti i paesi, nel senso che ognuno deve dare il proprio contributo e gli obiettivi sono uguali per tutti. Direi che il metodo che già è stato adottato, quello di arrivare all'orizzonte 2020, mettendo, diciamo, in piedi degli obiettivi da raggiungere, è stato un metodo diciamo, interessante che ha dato i suoi frutti, perché quando si definiscono, secondo me, delle milestone, come facciamo noi negli esperimenti, che dobbiamo rispettare, diciamo, c'è un sistema di riferimento nel quale muoversi e quindi uno sa, diciamo, a che punto deve arrivare. Quindi ognuno di noi nel nostro paese deve contribuire a fare la propria parte e io cercherò di dirvi come diciamo, la ricerca può dare il proprio contributo in questo senso. Vorrei ricordare, come diceva il professor Mancini, che ci sono molti enti di ricerca, il MIUR ne vigila 14, ma gli enti di ricerca sono una ventina e sono, diciamo, vigilati da vari ministeri. In Italia solo il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha un ampio ventaglio di attività, mentre gli altri sono quasi tutti monotematici. Però anche questa monotematicità, se volete, alla fine costituisce, guardate, diciamo, tutti i titoli, il nome di questi enti di ricerca, costituisce un quadro multidisciplinare che è veramente molto interessante e molto competitivo in tutti i settori che possiamo menzionare. E allora oggi vorrei farvi degli esempi concreti per dare la risposta alla domanda iniziale, parlando dell'Istituto Nazionale di l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'ente che rappresento, può fare in dettaglio. Innanzitutto l'INFN è un ente pubblico vigilato dal MIUR e studia i costituenti fondamentali della materia e le leggi che li governano, quindi un'attività, quella della fisica subnucleare, astroparticellare e le tecnologie che sono necessarie a questa disciplina, quindi una tematica molto molto specifica. L'INFN, mi piace ricordare, che è nato intorno al 1951, per ricordare in qualche maniera, per continuare la scuola di Enrico Fermi degli anni 30 e la scuola dei ragazzi di Via Panisperna. Quindi questa è la nostra origine. E voglio anche ricordare che nel 1960, presso i Laboratori Nazionali di Frascati, ai quali ha contribuito il professor Giorgio Salvini, che è stato anche ministro dell'Università e Ricerca, qualche anno fa, Bruno Tuschek, un fisico austriaco che lavorava a Frascati, ideò il primo prototipo di acceleratore in cui le particelle collidono frontalmente le une con le altre. Questa è stata una scoperta, un'idea rivoluzionaria, e vi farò vedere perché poi ha condizionato tutta l'attività del nostro ente, ma anche del Centro Europeo per le Ricerche Nucleari di Ginevra e di altri laboratori europei importanti. Mi piace anche sottolineare che le nostre attività di ricerca si svolgono tutte in un ambito di competizione internazionale, in stretta collaborazione con il mondo universitario, proprio sulla base di consolidati e pluridecennali rapporti. Noi siamo un istituto federale, vedete, come diceva la dottoressa Gargano, siamo sparsi un po' dappertutto sul territorio, abbiamo 4 laboratori nazionali dove si fa essenzialmente fisica nucleare, di energie intermedie, quindi non quella del CERN, 20 sezioni che sono nei dipartimenti universitari e 6 gruppi collegati ancora nei dipartimenti universitari. Nel mondo siamo in circa 30 paesi e in laboratori di tutto il mondo, con la partecipazione di circa 3.000 colleghi delle università. Il nostro è un istituto completamente integrato con le università, abbiamo 1.800 dipendenti, ma l'altra metà, 1.800 dipendenti che sono rappresentati in blu, l'altra metà è tutta universitaria e quindi è un joint venture, un connubio veramente fondamentale. Direi che viviamo una simbiosi mutualistica in cui ognuno ha i propri vantaggi. L'INFN è una comunità di circa 5.000 persone che fa della ricerca curiosity driven un'eccellenza nazionale. Permettetemi di dirlo perché in questi ultimi anni la scoperta del bosone di Higgs e recentemente delle onde gravitazionali ha portato premi Nobel con un contributo italiano veramente di grande rilievo. Vi invito a visitare lo stand nel quale anche noi siamo presenti, e questa è un'infografica e lì potrete approfondire i temi della nostra ricerca. In realtà noi siamo ovunque, siamo in cielo, sulla stazione spaziale orbitante, siamo sotto le montagne, per esempio ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso, dove il silenzio cosmico, perché assorbiamo con la roccia che ci sovrasta, i raggi cosmici che sono prodotti naturalmente, quindi quelli non li possiamo controllare, e dove facciamo esperimenti che studiano processi rari. Siamo sotto al mare a 3.000 metri di profondità a Capopassero per studiare i neutrini di origine astrofisica. Siamo sulle montagne, alle Canarie, nel deserto della Patagonia, siamo veramente dappertutto. E poi vi dirò perché vi sto dicendo queste cose. In realtà l'INFN è un ente che fa ricerca di base. Io questa cosa la sottolineo sempre, è vero che si dice sempre la ricerca non è di base applicata, ma è ricerca buona e ricerca cattiva. Però secondo me c'è una differenza tra la ricerca di base e la ricerca applicata, perché la ricerca di base, come dicevo prima, è curiosity driven e molto spesso quello che uno trova è una cosa non prevista, mentre invece la ricerca applicata è una ricerca più guidata. guidata. Quindi la nostra missione primaria è quella di fare scienza, e la scienza che facciamo è quella di studiare i costituenti fondamentali della materia, quindi gli elettroni e i quark che ci compongono ogni cosa che ci circonda, e diciamo in questa progressione, diciamo, della, che andare dalla materia all'infinitamente piccolo, noi riusciamo anche a riprodurre in laboratorio i primi istanti dell'universo, perché riusciamo con gli strumenti che ora vi faccio vedere a raggiungere delle condizioni di temperatura, di sperimentali, che in qualche maniera ricordano quello che invece i telescopi spaziali e sulla Terra non riescono a fare. Quindi questo studio di ricerca di base ci porta dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande, fornendo quindi delle conoscenze di fisica fondamentale per la comprensione dell'universo. Funziona più? Ho bisogno di andare avanti. Ok. Allora, come si fa a fare questa ricerca così particolare? Bene, ho scelto uno degli esempi perché poi vedrete che questa... questa ricerca ha delle ricadute importantissime sulla società, ed è la ricerca che si fa agli acceleratori di particelle. Credo che ormai tutti conoscano la storia del bosone di Higgs, che è stato trovato al Large Hadron Collider del CERN, e il Large Hadron Collider è questo tunnel di 27 km di circonferenza che accelera protoni, due fasci di protoni che poi collidono in quattro regioni sperimentali, dove sono gli esperimenti ATLAS, CMS, ALICE e LHC, e diciamo questi protoni vengono accelerati da tutto un complesso di acceleratori che sono stati costruiti in 60 anni di vita del Centro Europeo per le Ricerche Nucleari a Ginevra. Questo, diciamo, questo schema mostra che per tenere in vita i protoni su delle orbite circolari ad energie così elevate, diciamo, bisogna costruire un tunnel che vedete su nelle figure in alto, diciamo, è fatto di tantissimi campi elettromagnetici che diciamo, vengono realizzati con dei magneti superconduttori, in questo caso 1238, che in realtà sono stati diciamo, sviluppati dalle varie industrie europee, e in particolare un terzo di questi magneti sono stati costruiti dall'Ansaldo, quindi diciamo dalla nostra industria nazionale. Una curiosità che non resisto a non dire è che LHC, per sottolineare il tipo di tecnologia che è in questa macchina, è che LHC è il punto più freddo dell'universo, perché diciamo questi magneti lavorano a temperature criogeniche, che vuol dire meno 271 gradi centigradi, ossia prossimi alla temperatura dello zero assoluto. In un'altra unità di misura è 1,9 Kelvin, e pensate che l'universo, la temperatura dell'universo è di 3 gradi Kelvin, quindi noi qui siamo sotto. Ma LHC è anche il punto più caldo dell'universo, perché con l'energia che riusciamo a raggiungere siamo a 10 alla 16 Kelvin, quindi diciamo un gioiello di tecnologia veramente eccezionale. Ma un gioiello di tecnologia sono anche i rivelatori che, posti nelle intersezioni dove i protoni collidono, diciamo, riescono a identificare che cosa accade in queste collisioni. Vedete, questi sono i due esperimenti che hanno scoperto il bosone di Higgs, ATLAS e CMS. Il primo, ATLAS, vedete le persone nei cerchietti arancioni, per dare l'idea della dimensione. ATLAS è un po' la metà di Notre Dame, e CMS pesa più della Torre Eiffel. Quindi questi giganteschi microscopi, perché sono dei microscopi, diciamo, identificano gli eventi che appunto negli apparati sperimentali vengono poi registrati dall'elettronica, digitalizzati e spediti a un sistema di calcolo. tutte, diciamo, per questa introduzione è per dirvi che gli acceleratori, i rivelatori e il calcolo che serve per fare questo tipo di fisica, diciamo, si avvale di tutte queste tecnologie, le tecniche del freddo, del vuoto, dell'ultravuoto, i magneti, la superconduttività, il calcolo, la meccanica avanzata, radiofrequenze, addirittura la protezione dalle radiazioni e anche la scienza dei materiali. E guardate che impatto tutte queste tecnologie, che possono essere considerate abilitanti, cioè utilizzate in varie discipline e quindi non necessariamente solo per cosa sono state concepite, possono avere. Andiamo nella fisica medica, nell'aerospazio, nelle sicurezze, nell'ambiente, hanno una forte intersezione con Industria 4.0 e, come dicevo, appunto, sono delle tecnologie emergenti. Se in qualche maniera adesso cerchiamo di capire come si incrociano con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, sicuramente una cosa molto importante è l'impatto che questa fisica degli acceleratori ha sulla salute. Il task di questo obiettivo è garantire una vita sana, promuovere il benessere per tutti ed è essenziale appunto per uno sviluppo sostenibile. Ma a parte, diciamo, le ricerche che si fanno in medicina sulla comprensione appunto del corpo umano e di perché ci sono delle malattie oppure dei farmaci che servono per curare, diciamo che le tecnologie sviluppate per la ricerca di base in fisica fondamentale costituiscono oggi un aiuto formidabile alla diagnosi e alla cura di molte malattie, in particolare il cancro. Infatti gli acceleratori e i rivelatori sviluppati nel nostro settore sono dei trasferimenti di conoscenza più visibili e utili alla società, perché tutte le tecniche avanzate tipo raggi X, risonanza magnetica, la PET, la TAC, con le quali negli ospedali si fa diagnostica medica, provengono proprio dalla fisica delle alte energie, certamente sviluppati per altri scopi. E posso anche dire che, passando dalla diagnosi alla cura, oggi esistono almeno 30.000 piccoli acceleratori di particelle dedicati alla cura dei tumori e un numero infinito di apparati di diagnostica medica in grado di rivelare l'insorgenza di malattie gravi. Questo perché la risoluzione spaziale di questi strumenti è sempre più, più accentuata, e questo ci permette di vedere appunto l'infinitamente piccolo, non nella materia, diciamo, ma nel nostro corpo umano. Un esempio importante è l'adroterapia, dove la cura di una massa tumorale, quindi la distruzione di cellule tumorali, avviene con un fascio di protoni prodotto da un acceleratore, e l'efficacia di questa tecnica rispetto alla radioterapia è mostrata in questa immagine. I raggi X, che sono fotoni e quindi vengono usati nella radioterapia, interagiscono con il tessuto sano e in qualche maniera, diciamo, hanno anche effetti, per esempio, sugli organi vitali. Se la massa tumorale è, diciamo, per esempio al centro di quella figura, di quel cranio, vedete che invece i protoni hanno la caratteristica di rilasciare la loro energia e distruggere le cellule tumorali senza attraversando il tessuto, ma senza distruggere, diciamo, la parte sana. Quindi l'adroterapia è una delle ultime cure che viene utilizzata per il cancro. Per esempio, la prima volta che in Italia è stata adottata lo è stato per curare i tumori dell'occhio nei laboratori nazionali del sud di Catania, dell'INFN, che confinano con un ospedale. Un ciclotrone superconduttore produce un fascio di protoni che vengono iniettati poi sull'occhio di un paziente in una sala circostante, diciamo, di terapia clinica, e vedete il grado di sopravvivenza è elevatissimo. Ho scoperto che molte persone, diciamo, queste informazioni non le conoscono. E tra ovviamente il centro di eccellenza in Italia per questo tipo di applicazioni è la Fondazione CNAO a Pavia, dove si producono protoni e ioni carbonio che hanno anche loro un'efficacia terapeutica maggiore. Questo è l'acceleratore, quindi siamo sempre nell'ambito della fisica degli acceleratori, e questa è una zona, una sala di trattamento, e questa è la macchina, quindi la fisica degli acceleratori messa a disposizione, diciamo, della società e quindi per problemi di salute. C'è un altro centro a Trento, il terzo e ultimo, che è stato di protonterapia, che è stato completamente finanziato dalla provincia autonoma di Trento ed è entrato in funzione ormai da più di un anno e quindi, diciamo, l'Italia può vantare questo tipo di tecnologie. Un'altra cosa molto importante che è stata toccata anche dai precedenti relatori è l'eguaglianza di genere. Allora, cosa dire? Mi piace molto la frase con cui viene definito questo obiettivo di sviluppo sostenibile, cioè che l'eguaglianza di genere non è solo un diritto umano fondamentale, ma anche una base necessaria per un mondo pacifico, prospero e sostenibile. Io la chiamo, diciamo, parlare di fare qualcosa per l'eguaglianza di genere perché credo molto nel valore delle diversità. E diciamo che ho anche sperimentato personalmente nella mia carriera professionale, cioè quando si incontrano persone di genere diverso, di culture diverse, eccetera, e il CERN, il Centro Europeo per le Ricerche Nucleari, diciamo con i suoi esperimenti è un esempio luminoso, i problemi si risolvono in una maniera più, diciamo, in una maniera migliore, lasciatemi dire così. Allora, noi ci siamo impegnati a tutti gli enti di ricerca sono impegnati a capire, perché questa è la fase della riflessione, cioè cerchiamo di capire questo problema che dimensione ha. In particolare il CNR e l'INFN hanno applicato a un progetto europeo che sta per finire, qualche giorno fa abbiamo premiato le scuole che si sono cimentate in progetti di un bando che noi avevamo fatto partire. E devo dire che diciamo, abbiamo capito diverse cose, vi faccio vedere in questo progetto i risultati. Guardate un po', il CNR, che è un ente multidisciplinare, diciamo, in qualche maniera ha quasi raggiunto l'obiettivo, perché 46% donne, 54 uomini, diciamo, ci siamo quasi. Ma guardate l'INFN, nonostante i nostri tentativi di incentivare la partecipazione femminile, c'è uno sbilanciamento ancora notevole, 20% donne e 80% uomini. E poi devo dire che la cosa che diciamo funziona sempre meno è che man mano che si parla di livelli apicali, le donne spariscono. Io sono un esempio incredibile in 60 anni di storia dell'INFN, essendo stata la prima donna che è entrata nella giunta esecutiva e aver avuto la carica di vicepresidente. Ma per esempio il CNR, tutti i direttori di dipartimento, dei 7 dipartimenti del CNR, sono tutti uomini. E ovviamente, diciamo, colgo l'occasione per fare queste riflessioni, diciamo, essendo io coinvolta in prima persona in questo problema. E quindi, diciamo, che cosa dobbiamo fare su questo tema, che tutti ce lo chiedono, ma è un tema importante. Sembra, diciamo, un problema così da comitato unico di garanzia, vediamo cosa è. No, è un problema importante perché bisogna capire perché c'è una segregazione orizzontale, mancano ragazze nelle discipline STEM, e perché c'è una segregazione verticale, cioè le problematiche delle carriere. Altro obiettivo diciamo, che noi possiamo intercettare, anzi che abbiamo già intercettato, la clean energy. Beh, vi faccio l'esempio, le tecniche di ultravuoto per costruire LHC hanno portato a uno sviluppo tecnologico utile per l'aeroporto di Ginevra, che ha 300 celle solari per una superficie di 1200 metri quadri sopra il tetto dell'aeroporto, che servono a riscaldare l'aeroporto in inverno e a rinfrescarlo durante l'estate. Quindi vedete che ci sono proprio delle ricadute dirette, immediate, dalle tecnologie che noi facciamo nella vita di tutti i giorni. E cosa dire dell'industria, dell'innovazione, delle infrastrutture? Quindi promuovere l'industrializzazione sostenibile, promuovere diciamo l'innovazione. Qui ci sarebbe tantissimo da parlare, ma rispondo con una slide che mostra che durante la costruzione di LHC il ritorno in Italia industriale rispetto al contributo italiano al CERN, che è dell'11%, era 26%, ossia noi, le nostre industrie, hanno guadagnato più del doppio dell'investimento che noi abbiamo abbiamo fatto, che il Ministero e quindi il Governo, diciamo, ha fatto nel Centro Europeo per le Ricerche Nucleari. Quindi investire in ricerca, in questo caso fondamentale, dà un ritorno estremamente visibile proprio alla nostra industria nazionale. Ecco qua, l'ultima cosa, no, forse la penultima, se sono ancora nei tempi, è il problema delle città e degli insediamenti umani inclusivi, sicuri, flessibili e sostenibili. E vi farò degli esempi per mostrarvi che anche in questo caso noi abbiamo dato dei contributi, anche se non erano, diciamo, programmati. Per esempio, fornire l'accesso a dei sistemi di trasporto sicuri, accessibili, migliorare, diciamo, il problema dei mezzi pubblici, rafforzare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale, sono degli obiettivi molto, molto importanti. E io vi posso dire che le tecniche informatiche utilizzate per le analisi dati degli esperimenti LHC, quindi la GRID e quella che voi forse conoscete meglio, il cloud computing, sono state ampiamente utilizzate nei progetti Smart City, portando proprio tool innovativi per la gestione dei servizi ai cittadini. E anche l'uso degli acceleratori di particelle per analisi di opere d'arte e datazione di reperti archeologici è molto utilizzato. Cito due, molto velocemente, due progetti molto interessanti, uno che è in corso di sviluppo, che è Cagliari 2020, che è proprio uno sviluppo per la mobilità urbana a basso impatto ambientale, al fine di migliorare le performance energetiche e ambientali della città. Cioè, tutti gli autobus sono dotati di sensori che, diciamo, sono stati sviluppati nei nostri esperimenti, e c'è un sistema di acquisizione dati per il rilevamento del traffico e dell'inquinamento, che addirittura con un algoritmo un sistema esperto può deviare il percorso degli autobus nel caso, per esempio, di congestione. Un altro esempio che è molto importante, che ormai risale a diversi anni fa, è il nostro contributo all'agenda digitale delle Marche, una infrastruttura moderna, digitale, per i servizi al cittadino, alle imprese e alle istituzioni, pensando che le Marche è la regione più longeva d'Italia, e quindi il primo problema che avevano era quello di dare sostegno alle persone anziane e quindi sviluppare un sistema di servizi che le persone potessero utilizzare da casa, però integrato in un'agenda digitale della regione, insieme alle scuole, alle imprese, ai comuni, alle famiglie e, diciamo, tutte le componenti della società civile. Le tecnologie per i beni culturali sono sintetizzate qui, sono tutte tecniche che noi usiamo nei nostri esperimenti, e vedete, questo è un acceleratore di particelle che si chiama Tandem a Firenze, presso il laboratorio LABEC, dove tutte queste linee di fascio sono per studi di particolato ambientale e studi di manufatti artistici. Quindi, di nuovo, la fisica degli acceleratori è al servizio della comunità. L'ultima cosa è l'obiettivo 16. Uno vuol dire: ma che c'entra? C'entra perché è evidente, come dice, quindi pace, giustizia e istituzioni robuste. È evidente che senza una comunità pacifica, inclusiva e una governance efficace, lo sviluppo non può essere sostenibile. Bene, i laboratori di fisica delle particelle, in particolare il CERN di Ginevra, sono luoghi dove la scienza insegna la pace. Questo è un concetto, diciamo, che chi non partecipa ai nostri esperimenti, diciamo, non lo può valutare direttamente. Però i nostri esperimenti, per esempio quelli della scoperta del bosone di Higgs, che contano 3.000 partecipanti e paesi di tutto il mondo, di tutti i continenti, insegnano che si può collaborare tra popoli anche profondamente diversi, ma con obiettivi comuni e di eccellenza, in grado di lasciare un segno nel progresso della conoscenza. Quindi, diciamo, anche qui la ricerca di base arriva con un contributo importante e può dire qualcosa. Ultima slide per tirare le conclusioni. Quindi, quale roadmap per lo sviluppo sostenibile? Beh, direi che se il sistema di istruzione e formazione, dalla scuola, come abbiamo visto, al mondo della ricerca, deve essere un agente di cambiamento verso un modello di sviluppo sostenibile, facendo in modo che tutti diciamo, gli obiettivi dell'Agenda 2030 vengano diciamo, in qualche maniera raggiunti, a mio avviso è necessario che si rafforzi il sostegno alla ricerca scientifica con finanziamenti adeguati e soprattutto pluriennali. Far partire dei programmi con le incertezze dei finanziamenti, soprattutto in certi settori, ad esempio quello che vi ho mostrato, diciamo, significa faticare di più e non essere competitivi con gli altri paesi a livello internazionale. La ricerca incide in maniera automatica, direi in maniera quasi fisiologica, lasciatemi usare questo termine, su quasi tutti gli obiettivi dell'Agenda 2030. E è necessario anche che si sostenga la ricerca di base, quella che l'Europa in Horizon 2020 era chiamata Excellent Science, che lavora sempre alle frontiere della tecnologia e quindi contribuisce all'innovazione e allo sviluppo industriale. Gli strumenti che io penso possano essere utili per questo percorso sono un piano nazionale della ricerca pluriennale, che fortunatamente già abbiamo ed è molto ricco di spunti e di proposte, che sottolineano l'importanza delle infrastrutture di ricerca, anche questo è un concetto importante, cioè fare ricerca ha bisogno di un contesto altamente sviluppato e sostenibile, e non trascurare la ricerca di base che, come vi ho mostrato, è un veicolo formidabile per l'innovazione. A mio avviso è importante avere bandi su applicazioni mirate e coincidenti con gli obiettivi dell'Agenda 2020, molte volte a guida EPR e non tanto delle imprese, perché molti dei progetti, anche finanziati dal MISE, diciamo, l'idea viene dalla parte diciamo, degli enti o delle università. E diciamo, far guidare un progetto a livello, diciamo, dalle industrie è difficile perché non sanno il percorso. Invece, quindi, a mio avviso è molto importante invertire il paradigma. Io questa cosa la dico spesso, per esempio andando nelle regioni, parlando con gli interlocutori degli enti locali, perché sembra che finanziare l'industria sia diciamo, la cosa più importante. In realtà, quando si collabora e servono idee innovative, bisogna fare il contrario. E bisogna dare sostegno continuo a progetti volti a studiare il valore della diversità, quindi come diminuire le diseguaglianze e favorire l'equilibrio di genere nella scuola, nell'università e nella ricerca. Finiranno questi progetti europei e bisognerà che il MIUR e chiunque a livello, diciamo, ministeriale e governativo continui a sostenere questo tipo di attività. Intanto cercare di capire, misurare la dimensione del problema e poi cercare di capire quali azioni positive si possano mettere in campo per eliminare questo problema. E l'ultima cosa, per noi veramente fondamentale, se volete un po' tecnica, ma la devo dire, è la semplificazione amministrativa per l'università e la ricerca, perché noi abbiamo problematiche, tempi e, diciamo, obiettivi diversi dalla pubblica amministrazione, che domina, diciamo, ovviamente rispetto al nostro settore. Grazie.